Signore ascolta, Padre perdona, fa che vediamo il tuo amore. A te guardiamo, Redentore nostro, da te speriamo gioia di salvezza. Fa che troviamo grazia di perdono. Signore ascolta, Padre perdona, fa che veniamo il tuo amore.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente questi santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere ed omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente ha misericordia di noi, perdona i nostri peccati e ci conduce alla vita eterna. Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà. Preghiamo. O Padre, che per mezzo del tuo Figlio operi mirabilmente la redenzione del genere umano, concedi al popolo cristiano di affrettarsi con fede viva e generoso impegno verso la Pasqua ormai vicina, per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
In quei giorni il Signore disse a Samuele: riempi d'olio il tuo corno e parti. Ti mando da Jesse, il Betlemita, perché mi sono scelto tra i suoi figli un re. Samuele fece quello che il Signore gli aveva comandato. Quando fu entro, egli vide Eliab e disse: certo, davanti al Signore sta il suo consacrato. Il Signore replicò a Samuele: non guardare il suo aspetto né alla sua alta statura. Io l'ho scartato, perché non conta quel che vede l'uomo. Infatti l'uomo vede l'apparenza, ma il Signore vede il cuore. Jesse fece passare davanti a Samuele i suoi 7 figli, e Samuele ripeté a Jesse: il Signore non ha scelto nessuno di questi. Samuele chiese a Jesse: sono qui tutti i giovani? Rispose Jesse: rimane ancora il più piccolo, che ora sta a pascolare gregge. Samuele disse a Jesse: manda a prenderlo, perché non ci mettiamo a tavola prima che egli sia venuto qui. Lo mandò a chiamare e lo fece venire. Era fulvo, con begli occhi e bello aspetto. Disse il Signore: alzati e ungilo, è lui. Samuele prese il corno dell'olio e lo unse in mezzo ai suoi fratelli, e lo Spirito del Signore irruppe su Davide da quel giorno in poi. Parola di Dio. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce, rinfranca l'anima mia. il Signore mi guida per il giusto cammino a motivo del suo nome. Anche se vado per una valle oscura, non temo alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone, il tuo vincastro mi danno sicurezza. Davanti a me tu prepari una mensa, sotto gli occhi dei miei nemici, ungi di olio il mio capo, il mio calice tra bocca. Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagni tutti i giorni della mia vita. Abiterò ancora nella casa del Signore per lunghi giorni.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Fratelli, un tempo eravate tenebra, ora siete luce nel Signore. Comportatevi perciò come figli della luce. Ora il frutto della luce consiste in ogni bontà, giustizia e verità. Cercate di capire ciò che è gradito al Signore. Non partecipate alle opere delle tenebre, che non danno frutto, ma piuttosto condannatele apertamente. Di quanto viene fatto in segreto da coloro che disobbediscono a Dio è vergognoso perfino parlare, mentre tutte le cose apertamente condannate sono rivelate dalla luce. Tutto quello che si manifesta è luce. Per questo è detto: svegliati tu che dormi, risorgi dai morti e Cristo ti illuminerà. Parola di Dio.
Gloria e lode a te, o Cristo.
Io sono la luce del mondo, dice il Signore. Chi segue me avrà la luce della vita.
Gloria e lode a te, o Cristo.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù passando vide un uomo cieco dalla nascita e i suoi discepoli lo interrogarono: Rabbi, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché sia nato cieco? Rispose Gesù: né lui ha peccato né i suoi genitori, ma è perché in lui siano manifestate le opere di Dio. Bisogna che noi compiamo le opere di colui che mi ha mandato, finché è giorno. Poi viene la notte, quando nessuno può agire. Finché io sono nel mondo, sono la luce del mondo. Detto questo, sputò per terra, fece del fango con la saliva, spalmò il fango sugli occhi del cieco e gli disse: va a lavarti nella piscina di Siloe, che significa inviato. Quegli andò e si lavò e tornò che ci vedeva. Allora i vicini e quelli che lo avevano visto prima, perché era un mendicante, dicevano: non è lui quello che stava seduto a chiedere l'elemosina? Alcuni dicevano: è lui. Altri dicevano: no, ma è uno che gli assomiglia. Ed egli diceva: sono io. Allora gli domandarono: in che modo ti sono stati aperti gli occhi? Egli rispose: l'uomo che si chiama Gesù ha fatto del fango, me lo ha plasmato sugli occhi e mi ha detto: va a Siloe e lavati. Io sono andato, mi sono lavato e ho acquistato la vista. Gli dissero: dov'è costui? Rispose: non lo so. Condussero dai farisei quello che era stato cieco. Era un sabato, il giorno in cui Gesù aveva fatto del fango e gli aveva aperto gli occhi. Anche i farisei dunque gli chiesero di nuovo come aveva acquistato la vista. Ed egli disse loro: mi ha messo del fango sugli occhi, mi sono lavato e ci vedo. Allora alcuni dei farisei dicevano: quest'uomo non viene da Dio, perché non osserva il sabato. Altri invece dicevano: come può un peccatore compiere segni di questo genere? E c'era dissenso tra loro. Allora dissero di nuovo al cieco: tu Che cosa dici di lui dal momento che ti ha aperto gli occhi? Ed egli rispose: è un profeta. Ma i giudei non credettero in lui che fosse stato cieco e che avesse acquistato la vista, finché non chiamarono i genitori di colui che aveva recuperato la vista e li interrogarono: è questo vostro figlio che voi dite essere nato cieco? Come mai ora ci vede? I genitori di lui risposero: sappiamo che questo nostro figlio che è nato cieco, ma come ora ci veda non lo sappiamo, e chi gli abbia aperto gli occhi non lo sappiamo. Chiedetelo a lui. All'età parlerà lui per sé. Questo dissero i suoi genitori perché avevano paura dei giudei. Infatti i giudei avevano già stabilito che se uno l'avesse riconosciuto come il Cristo venisse espulso dalla sinagoga. Per questo i suoi genitori dissero: all'età chiedetelo a lui. Allora chiamarono di nuovo l'uomo che era stato cieco e gli dissero: dà gloria a Dio, noi sappiamo che quest'uomo è un peccatore. Quello rispose: se sia un peccatore non lo so, una cosa io so, ero cieco e ora ci vedo. Allora gli dissero: che cosa ti ha fatto? Come ti ha aperto gli occhi? Rispose loro: ve l'ho già detto e non avete ascoltato. Perché volete udirlo di nuovo? Volete forse diventare anche voi suoi discepoli? Lo insultarono e dissero: suoi discepoli? Suo discepolo sei tu. Noi siamo discepoli di Mosè. Noi sappiamo che a Mosè ha parlato Dio, ma costui non sappiamo di dove sia. Rispose loro quell'uomo: proprio questo stupisce, che voi non sappiate di dove sia, eppure mi ha aperto gli occhi. Sappiamo che Dio non ascolta i peccatori, ma che se uno onora Dio e fa la sua volontà, egli lo ascolta. Da che mondo è mondo, non si è mai sentito dire che un uomo abbia aperto gli occhi ad un cieco nato. Se costui non venisse da Dio, non avrebbe potuto far nulla. Gli replicarono: sei tutto nei peccati e insegna a noi. E lo cacciarono fuori. Gesù seppe che l'avevano cacciato fuori. Quando lo trovò gli disse: tu credi nel figlio dell'uomo? E gli rispose: e chi è, Signore, perché io creda in lui? Gli disse Gesù: lo hai visto, è colui che parla con te. Ed egli disse: credo, Signore. E si prostrò innanzi a lui. Gesù allora disse: è per il giudizio che io sono venuto in questo mondo, perché coloro che non vedono, vedano, e quelli che vedono, diventino ciechi. Alcuni dei farisei che erano con lui udirono queste parole e gli dissero: siamo ciechi anche noi? Gesù rispose loro: se voi foste ciechi non avreste alcun peccato, ma siccome dite noi vediamo, il vostro peccato rimane. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Siamo ormai a circa metà del cammino della Quaresima, infatti le vesti sono più chiare, sono rosa, rosa violaceo, segno che il percorso della Quaresima si fa incessante. E ci vengono preposti due brani significativi, tutte e tre veramente sono significativi, ma il primo ci viene a raccontare come Dio si sceglie un re all'interno del popolo di Israele, ma con dei criteri totalmente diversi da quello che possono essere quello degli uomini. C'è Samuele, che è il profeta che è incaricato di ungere un re, e va secondo le indicazioni da Jesse, il quale aveva 8 figli, ma da notare che qui vengono nominati 7 figli. Va, allora lo invita a pranzo e piano piano Jesse, padre orgogliosissimo, comincia a presentargli il primogenito, bello, forte, con una stazza da guerriero, un portamento regale, convinto che potesse essere lui. Quindi anche il padre ha una certa idea dei suoi figli, no? Dice di aver 7 figli, poi scopriamo che invece sono 8. E Samuele, anche lui catturato da questa portanza, da questa, sta per ungerlo, solo che il Signore gli dice: no, guarda Samuele, non ho scelto quello lì, l'ho scartato perché io vedo cose che voi non vedete.
Cioè, non lasciatevi catturare da quello che è l'esterno, l'apparenza. Io guardo il cuore degli uomini. E così fa passare in rassegna tutti e sette gli uomini, e già i figli di esse, no? E stanno per mettersi a tavola un po' delusi. E c'è la domanda: ma tu, sono tutti qui i tuoi figli? Ah no, sì, è vero, c'è quello piccoletto, che non lo chiama neanche figlio, è a pascolare. Fa venire in mente poi dopo anche il figlio il prodigo, non trattarmi più come figlio, trattami come servitore, fa il garzoncello. E i figli piccoli erano improduttivi, erano considerati poco più o poco meno delle pecore. Agi, se non ci mettiamo a tavola finché non torna. E quando torna, il Signore suggerisce a Samuele di ungere quel ragazzo, un ragazzo dai tratti gentili, dolci, che non fa venire in mente un guerriero. Una volta i re erano guerrieri, andavano in guerra personalmente, con le armi. E questo ci dice che la mentalità e la visione di Dio è diversa dalla visione dell'uomo. Ed è quello che gioca, il tema su cui si gioca il Vangelo di Giovanni. In quel tempo Gesù passa e vede un uomo cieco. L'uomo è cieco. Dio, attraverso Gesù, vede quell'uomo. Nato così, dalla nascita è cieco. Quindi è un uomo che ha bisogno, un uomo con questo handicap, noi diremmo. E quindi Gesù gli si fa incontro, lo affianca, e subito scatta il pregiudizio ebraico anche da parte dei discepoli. Lo interrogano: Rabbi, Gesù, chi ha peccato? Convinti che fosse il peccato di qualche parente o suo ad averlo reso così dalla nascita, impossibile, impossibilitato a vedere. Quante volte anche noi facciamo questo parallelo, nonostante 2000 anni di predicazione del Vangelo, non ho pregato bene, forse, quello lì, e facciamo a volte di quei discorsi che sono terribili dal punto di vista evangelico, no? A me è arrivata la malattia, che sono una brava persona, faccio questo, faccio quell'altro, non poteva venire a quello là, che è un disgraziato. In quel momento stiamo facendo un discorso veramente fuori da ogni canone evangelico. Il Signore si fa vicino al peccatore, si fa vicino al cieco, si fa vicino al bisognoso. Non fa differenza, non manda lui le malattie. Chi ha peccato? E Gesù dice: nessuno, né lui né i suoi genitori. Ma questa cosa qui, la necessità, può essere l'occasione per rivelare la bontà e la vicinanza di Dio. E Gesù cosa fa? Fa un gesto un po' strano, ma fortemente significativo ed evocativo. Sputa per terra, che a noi fa un po' schifo pensare saliva, specialmente adesso col Covid, ma erano convinti una volta che la saliva fosse lo spirito condensato, e col fango ne fa una specie di unguento. E subito, se uno è un po' avvezzo alla Bibbia, si ricorda cosa è successo in Genesi. Lo spirito e l'azione di Dio prendono una zolla di terra e formano un uomo, al quale Dio poi insuffla lo spirito di vita, l'alito di vita, l'alito divino. Questo ci dice che Dio sta facendo con questo uomo una nuova creazione, perché lui possa vivere, vedere, ma testimoniare anche che l'azione di Dio è capace di renderci creature nuove. E poi gli dà una missione: vai a bagnarti nella piscina di Siloe. Sono nel tempio di Gerusalemme, la piscina di Siloe è un po' lontana. Immaginatevi questo qui tutto col fango sulla faccia, eppure ascolta, era distante, eppure va in questa piscina. Tra parentesi, ha un nome particolare questa piscina, che significa inviato. L'inviato chi è? Gesù, chiede a quest'uomo di bagnarsi nell'inviato, cioè di diventare a sua volta un inviato. E ci ricorda anche il nostro battesimo, che anche noi siamo chiamati ad essere inviati, grazie a quel gesto che è stato compiuto nella nostra vita. Siamo battezzati. E qui c'è tutto un percorso graduale di una fede che cresce. All'inizio quest'uomo lo chiama, ma quell'uomo, perché subito suscita scandalo, suscita preoccupazione questo gesto, perché Gesù l'ha fatto in un giorno proibito. Gesù fa un'azione contro la legge, lo fa in giorno di sabato, in cui non era permesso fare nessun lavoro creativo. Invece qui siamo di fronte a una nuova creazione. Chi è stato? E dice, non lo so, è stato un uomo. Poi gradualmente lo chiama un profeta. E qui cominciano le discordie, ma com'è possibile? Se uno non segue la legge, ecco qui il pregiudizio, se uno non va in chiesa, non fa, è una cattiva persona, non è possibile, è un peccatore, è impossibile che faccia queste cose. Non è un uomo da Dio, non può farlo. La cecità che noi abbiamo perché ci manteniamo nei nostri pregiudizi e vediamo la superficie della realtà, non solo nostra, ma degli altri, della creazione. E allora cosa fanno? Vanno a chiamare i genitori perché diano testimonianza. Ma è vero che questo figlio, sì, dice, è cieco, però non lo sappiamo chi è stato, anzi chiedetelo a lui. Vogliono anche questi parenti che potrebbero essere nella narrazione evangelica i cristiani che non si fidano di dare testimonianza, perché dare testimonianza di Gesù e delle sue azioni potrebbe essere pericoloso, perdere la faccia. Perdona, no? Testimonia Gesù, ma sì, però dopo vengo preso per chi? Per uno che è molle, per uno che non ha spina dorsale, siamo un po' così anche noi qualche volta. Chiedetelo a lui, è già grande. E questo continua a dare testimonianza finché lo cacciano fuori. Dare testimonianza di Gesù significava accettare di uscire dalla religione ebraica, di essere espulso dalle sinagoghe, quindi dall'istituzione religiosa, buttato fuori dalla chiesa, potremmo dire, dalla loro chiesa. E quindi i genitori non ci stanno, lui invece sì. Ed è nel momento in cui viene buttato fuori che incontra nuovamente Gesù. Ed è un incontro definitivo e significativo, perché lo riconosce come Signore, riconosce che quell'azione è un'azione di Dio e ne dà testimonianza. Ecco, proviamo a pensare questo racconto, che cosa ha a che fare nella nostra vita. Perché uno dice, bel racconto, un bel miracolo, io sì, siamo d'accordo, no, su questa cosa, chi è che non è d'accordo con Gesù? Ma adesso proviamo a leggerla nella nostra vita. Hai il coraggio di vedere fino in fondo chi sei? Hai il coraggio di vedere con la luce di Cristo, tu battezzato, che sei andato alla piscina di Siloe? Non basta, sei rimasto ancora alla fase quell'uomo? Oppure è un profeta? Oppure questa conoscenza è cresciuta, ti sei convertito, hai fatto di Cristo il cuore del mondo, della tua vita, il Signore della tua vita? Perché altrimenti siamo qui a raccontarci le favole. Veniamo in chiesa per far che cosa? Perché Dio non mi mandi il tumore? Siamo rimasti a questa cosa qui, a questo pregiudizio degli apostoli che avevano anche loro? Perché abbiamo paura di questa divinità? Oppure accogliamo la vita, la capacità di penetrare la realtà, di dare un vero significato alla nostra esistenza, che è quello di amare, di spendere la nostra vita perché questa vita possa produrre frutto. E il frutto della nostra vita è amare, perché l'amore continuerà ad essere riversato in altri cuori, continuerà a far vibrare altri cuori, altre esistenze. Gli apostoli hanno fatto fatica a capire questa cosa qui, molta fatica. Hanno fatica, però ci stanno, nonostante la loro incomprensione, la loro fatica, rimangono in qualche modo attaccati a questa figura che è Gesù, camminano sulle sue orme. E oggi, se siamo cristiani, abbiamo la grazia di essere cristiani, e grazie anche a queste persone, non perfette, anzi totalmente imperfette, ma gente che comincia a vedere la realtà con una prospettiva nuova, la prospettiva di Dio, sotto la luce dello Spirito Santo. Ecco, incamminiamoci, abbiamo ancora metà del percorso, nel quale non pensiamolo solo come un percorso di fatica, di privazione, ma un percorso verso una felicità e una pienezza umana e cristiana. Pace e bene. Ci alziamo in piedi e professiamo la nostra fede con il credo apostolico che troviamo sul foglietto. Io credo in Dio Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna. Amen. Fratelli e sorelle, eleviamo la nostra supplica a Cristo, luce che illumina il mondo e dirada le tenebre dei nostri cuori.
Diciamo insieme: Signore, luce delle genti, ascoltaci.
Signore, luce delle genti, ascoltaci.
Per i pastori della Chiesa, chiamati all'instancabile missione di annunciare il Cristo, luce e speranza delle genti, noi ti preghiamo.
Ascoltaci.
Per i missionari martiri che con il loro sacrificio vivificano la luce della fede e la fiamma della carità in un mondo lacerato da ingiustizie e discordie, noi ti preghiamo. Per i popoli e i loro governanti, illuminati dalla grazia di Cristo a difendere e promuovere in ogni circostanza la dignità della persona umana, noi ti preghiamo.
Signore, ascoltaci.
Per quanti si sentono abbandonati, stanchi e senza coraggio, e per noi, chiamati a conforto ai poveri che incrociamo il nostro cammino, noi ti preghiamo.
Signore, luce delle genti, ascoltaci.
Per noi battezzati che viviamo nella luce del tuo Figlio, chiamati a essere segno e portatori del tuo amore, noi ti preghiamo.
Signore, luce delle genti, ascoltaci.
Tutto questo ti chiediamo per Cristo nostro Signore.
Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo.
Guarda questo offerto, guarda noi, Signore, tutto noi ti offriamo per unirci a te nella tua messa, la nostra messa, nella tua vita, la nostra vita, nella tua messa.
pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Ti presentiamo con gioia, o Signore, i doni della redenzione eterna. Concedi a noi di venerarli con fede e di offrirli degnamente per la salvezza del mondo. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Nel mistero della sua incarnazione, egli si è fatto guida del genere umano che camminava nelle tenebre, per condurlo alla luce della fede e liberare con il lavacro di regenerazione gli schiavi dell'antico peccato, per elevarli alla dignità di figli. Per questo mistero di salvezza il cielo e la terra ti adorano, intonando il canto nuovo, e noi con tutte le schiere degli angeli proclamiamo senza fine la tua lode.
Santo, santo, santo è il Signore Dio dell'universo. I cieli e la terra son pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna.
Veramente santo sei tu, o Padre, e fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro, Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese del pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti». Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me». Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Antonio, i presbiteri, i diaconi e il popolo che hai redento. Ricordati anche dei nostri fratelli e delle nostre sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, dei defunti della famiglia Iemmi Nizzoli. E nella tua misericordia ricordati di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, gli apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito, con la fiducia e la libertà dei figli preghiamo insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i nostri mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo liberi dal peccato e sicuri da ogni paura, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli e ripeti per noi stasera: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Allora non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi un segno di pace.
Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
Il canto di comunione, il numero 475.
Voi,
Preghiamo. O Dio che illumini ogni uomo che viene in questo mondo, fa risplendere su di noi la luce della Tua grazia, perché i nostri pensieri siano conformi alla Tua sapienza e possiamo amarti con cuore sincero. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace. Vergine Maria, che fin dai tempi remoti, in questo luogo di solitudine e di pace, vi siete mostrata fonte inesauribile di grazia verso i vostri figli devoti, convertendo i peccatori, consolando gli afflitti, scongiurando pestilenze e uragani, e dando la salute agli infermi, con l'acqua che scaturisce ai piedi di questa vostra effigie. Mostratevi ancora verso di noi pietosa, col liberarci dagli affanni spirituali e corporali da cui siamo angustiati, e col concederci la grazia di cui abbiamo tanto bisogno. Maria, fonte di grazie, pregate per noi. Buona domenica.
Ave Regina Celorum, Ave Domina Angelorum, Salve Radix, Salve Porta, Ex qua mundo lux est orta, Gaude Virgo gloriosa, Super omnes speciosa, Quale valde decora, Et pro nobis Christum ex oro. Thank you.
Allora. Ok.
Well.